Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Apollonia. Siamo fra le pareti del Ridotto dell'Opera e la scorsa settimana, se ben vi ricordate, abbiamo avuto ad ospiti il soprano Monica Lukács e il pianista Stefano Ligorati. Ci parlano di Liszt in occasione dell'uscita del loro CD Da Vinci Classics. Di seguito torna con noi il pianista Gianfrancesco Amoroso per un viaggio in Olanda, nel paese dei Campanelli. Abbiamo capito, si tratta dell'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato. Bene, ma incominciamo con Franz Liszt, la voce di Monica Lukács e il piano, la tastiera di Stefano Ligorati. Un ascolto dal CD della Da Vinci Classics, voglio che siano gli autori di questo bellissimo programma a dirci che cosa abbiamo ascoltato. Intanto li saluto, buon pomeriggio a Monica Lukács
Buon pomeriggio a tutti voi, Giorgio.
e buon pomeriggio a Stefano Ligorati.
Buon pomeriggio, Giorgio, a tutti gli ascoltatori.
Deliziati dalla vostra interpretazione, di che cosa? Lo chiedo a te.
Abbiamo ascoltato il Lied Freudvoll und Leidvoll, il successo di Goethe, che poi questo Lied ha dato anche un po' il titolo al nostro CD, che appunto si chiama così. L'abbiamo chiamato così proprio per dare questa dualità, quindi lieto e dolente. Tutto il disco, anche un po' tutta la poetica anche di Liszt è basata un po' su questa dualità.
La scorsa settimana abbiamo parlato di questo CD che è nato 10 anni fa, forse anche di più, e finalmente è venuto alla luce. Abbiamo già chiesto a Stefano Ligorati e Monica Lukács quali erano gli intenti di questa pubblicazione, della programmazione di allora, appunto relativa a un bicentenario della nascita del grandissimo compositore ungherese. Sappiamo che Monica è ungherese. Senti, cosa hai portato dall'Ungheria tu?
Tante belle musiche, ovviamente, nel mio bagaglio dei miei studi, però poi diciamo che essendo una romantica come persona, come donna, mi piaceva molto il romanticismo anche in Ungheria, poi sono diventata una bel cantista, però diciamo che In Liszt ho trovato questa nostalgia della patria, questi sentimenti molto profondi, questo dramma interiore che ce l'ha lui, questo uomo veramente che aveva questa personalità molto versatile, un uomo particolarmente cosmopolita.
Molto ricco, indubbiamente, sì, che ha, diciamo, influenzato moltissimo tutta la poetica dell'Ottocento e anche ulteriormente posteriore del Novecento. E allora io chiedo a Stefano Ligorati, qual è l'impegno pianistico di questi leader?
In realtà la natura è più che altro musicale, cioè bisogna riuscire a esprimere, aiutare il canto in tutti quelli che sono magari le parti di accompagnamento. Poi allo stesso tempo c'è una grandissima elaborazione a livello armonico e una grandissima teatralità che però subito si mischia a un intimismo intenso che crea a volte un'atmosfera direi quasi sacra. Dal punto di vista pianistico sicuramente sappiamo, abbiamo già detto che Liszt è un compositore chiaramente virtuosistico e nei leader non manca di questo, troviamo moltissime pagine di puro anche virtuosismo, come dicevo anche nell'altra volta, però sempre accompagnato da una ragione teatrale e musicale, quindi troviamo passaggi piuttosto ostici come se fosse appunto per un pianista solista, sempre suonati con moltissima naturalezza, ecco, mai sempre fare il virtuosismo fine a se stesso.
Oh.
Ecco, cosa c'è di ungherese in questi leader e cosa c'è di tedesco?
Ungherese, prima di tutto, secondo me, come dicevo prima, questa nostalgia, perché lui, essendo un uomo che viaggiava praticamente per tantissimi anni, faceva questi concerti in Europa, aveva sempre nostalgia della sua patria, proprio questa nostalgia dell'Ungheria. Però stranamente aveva scritto solamente un lead in ungherese, perché lui parlava ovviamente, come dicevo nell'altra puntata, parlava in francese, parlava molto bene in italiano perché poi ha vissuto a Roma. Secondo me era talmente forte questo suo sentimento musicale della sua patria, e era anche molto intimo secondo me, perché in tantissimi leader si sente questa intimità dell'Ungheria.
Ecco, tu la percepisci naturalmente perché conosci la matrice anche popolare ungherese, anche se Liszt tutto sommato viene un po' visto, magari sbaglio, adesso mi correggete, come un grande intellettuale, o sbaglio?
No, assolutamente giusto, anzi direi che proprio come musicista forse Schumann poteva reggere il confronto, ma Liszt sicuramente è uno dei musicisti più intellettuali del suo tempo. Come Monica appunto diceva, essendo anche cosmopolita, ma anche a livello proprio di ricerca di tutto quello che era il profilo culturale europeo, lui conosceva praticamente tutto, aveva bramosia di qualsiasi cosa potesse arricchirlo, scoprire anche le sue ombre, cercare di andare in lidi sempre più alti, ma anche in molto bassi, quindi è sicuramente un uomo che amava Dante, perché possiamo capire da tante cose quanto potesse essere profondo questo suo volersi conoscere e conoscere il mondo attorno a lui.
Ecco, io invito i nostri...
Anche le sue sinfonie, che ispirava moltissimo Dante, Faust, oppure i sonetti di Petrarca, perché lui amava anche la pittura, conosceva tutti i pittori, frequentando il salotto dell'Ottocento a Parigi, cioè aveva contatti con Byron, Delacroix, Lamartine, era una fonte di cultura secondo me questo uomo.
Certo, certo, Pauline Viardot, Chopin naturalmente, Georges Sand, diciamo questa intelligenza europea che si aiutava l'un l'altro con, diciamo, il proprio contributo culturale e il proprio patrimonio anche nazionale naturalmente. Era un grande mondo, speriamo che ritorni questo mondo. Sentite, a questo punto noi ascolteremo un brano molto celebre, molto bello, la Lorelai. Vorrei che Monica mi raccontasse cosa succede in questa Lorelai, che ricordo è uno scoglio, un colle sul Reno, e invece poi che Stefano me lo descriva dal punto di vista tecnico.
Lorelai, devo dirti che è la mia preferita, cioè è un brano talmente particolare perché è proprio teatro. Io trovo che sia uno dei leader più belli sul testo di Heine, che praticamente parla di questa sirenetta che è sullo scoglio, che cerca di incantare i navigatori che arrivano con la nave, che si pettina con pettine d'oro e canta una canzone, e canta talmente in una maniera molto deliziosa, che è una melodia molto ammaliante, che riesce a tirare giù queste barche praticamente, che poi porta giù queste barche, queste navi con la sua melodia ammaliante, e praticamente
si li coinvolge nell'eterno mito dell'amore morte.
Nell'eterno mito, esatto. E questa bellissima fanciulla che adesca questi navigatori, e purtroppo la loro brutta fine. Non riescono a non sentire questa melodia talmente bella, da una bella sirenetta, rimane questo canto, ma i navigatori finiranno nel fondo.
Ecco, bisognava avere la strategia di Ulisse con le sirene, che invece era riuscito a resistere, un mito veramente eterno. Ecco Stefano, dal punto di vista tecnico come si configura? È una ballata, è strofica, oppure invece è un tutt'uno questo lead?
Si potrebbe anche definire una ballata, sì. Oppure...
Sì, anche una specie di forma sonata in realtà al suo interno, perché poi riprende la melodia dell'inizio in una tonalità diversa che ha a che fare con l'inizio, quindi c'è una... Adesso non voglio entrare troppo nel parametro tecnico della forma, ma sicuramente ha una forma interessante perché richiama la forma sonata. Dal punto di vista squisitamente pianistico è veramente un pezzo sublime, perché dà al pianista la possibilità di esprimersi in tante maniere. La prima è chiaramente un accompagnare il canto, un recitativo, no? Quindi un'imitazione dell'orchestra immaginaria, diciamo così, e poi c'è proprio questo arioso che raddoppia il canto, quindi è un tutt'uno, no? Se canto il pianoforte, tu senti la tua melodia che stai cantando con le dita, il canto che è sopra di te, è meravigliosa la sensazione. Invece in molti casi succede che si accompagna, ci sono proprio le note di accompagnamento, il canto fa la sua melodia. Invece questo suonare insieme la melodia per il pianista è veramente molto interessante e soprattutto ispira anche tutto un discorso di cantabile, del modo proprio di emettere il suono. E poi invece c'è una parte più virtuosistica, chiaramente quando la barca rischia di andare sott'acqua, allora c'è tutta una parte di tremoli che crea questa teatralità, vortici, chiaramente molto virtuosistica, ma allo stesso tempo molto musicale.
Certo, e foriera anche appunto di un messaggio molto romantico, al di là di quello che potrebbe essere effettivamente solo il dato tecnico. Bene, allora ci ascoltiamo la Lorelai, ricordo ancora Stefano Ligorati, Monica Lukacs, Da Vinci Classics, questo CD merita davvero di essere ripristinato alla luce, visto che ha avuto un concepimento 10 anni fa, giunto a maturità e ora veramente di goderne i frutti. Grazie, allora buon weekend a tutti.
Grazie, a presto.
Grazie mille, a presto.
Ich weiß nicht.
Abbiamo ascoltato alcuni leader di Franz Liszt nell'interpretazione del soprano ungherese Monica Lukács e del pianista Stefano Ligoratti. Quest'ultimo, la Lorelei, si tratta di un CD della Da Vinci Classics che è uscito in questo giorni, diciamo, ecco, a distanza di un certo tempo dalla sua registrazione avvenuta all'epoca del bicentenario della nascita di Liszt. Bene, a questo punto voltiamo pagina e incontriamo Gianfrancesco Amoroso, come vi dicevo all'inizio della trasmissione. Con lui stiamo ispezionando il mondo dell'operetta, un genere che è un po', se vogliamo, trascurato, un po' in disuso, ma che forse merita una riconsiderazione. Oggi in particolare ci trasferiamo in Olanda per il paese dei Campanelli di Lombardo e Ranzato e per gli ascolti ci affidiamo ad una proposta diretta da Cesare Gallino con Bruna Rizzardini e Luigi Stracciari. Quindi a questo punto buon ascolto e buon divertimento a tutti naturalmente.
Hey! Buon pomeriggio a Gianfrancesco Amoroso.
Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio Giorgio.
E grazie di essere tornato in nostra compagnia per parlare dell'operetta. Abbiamo trattato due operette mitteleuropee, eccetera, eccetera. Scendiamo invece al di sotto delle Alpi per il Paese dei Campanelli, che tuttavia ha un'ambientazione non italica, bensì olandese. E allora incomincerei col chiederti di ambientare un pochettino questa vicenda che è in Olanda, il paese dei campanelli, appunto.
Esatto, Il Paese dei Campanelli è un'operetta per lo più molto leggera, molto spiritosa anche, tuttavia il finale può essere anche letto in una chiave molto malinconica e vedremo il perché. Siamo in questo paese, ovviamente immaginario, in cui approda una nave che arriva dal Giappone, una nave inglese. Che per una varia è costretta a fermarsi in questo ipotetico paesino. Questo paesino ha la caratteristica di avere sopra ogni tetto un piccolo campanile con una campanella. E c'è una leggenda che racconta che nel momento in cui una delle mogli degli abitanti di queste abitazioni sgarrasse, il campanello avrebbe suonato. Da questa nave scendono dei marinai, tra cui il capitano Hans, che poi viene raggiunto dal suo marinaio Lagaf, che è di nome di fatto perché è un personaggio molto comico che ne combina una dopo l'altra. Tant'è che si era ripromesso di raggiungere la ciurma e il capitano tramite una scorciatoia, ma arriverà in ritardo appunto perché ha perso la strada. E in questo paese ci sono una serie di personaggi, delle coppie come Attanasio e Pomerania. Pomerania è una donna anziana, pare bruttissima. Poi c'è Basilio, Enela, Tarquinio e Bonbon, che intrecciano subito una serie di relazioni, di amicizia e non solo con Hans e la Gaff. In particolar modo Hans si invaghisce subito di Nela. E Nela anch'essa vede in quest'uomo una persona, anche una via di fuga da questa realtà a cui lei è costretta a vivere.
Io vorrei che il mio sogno Divin dal paese dei campanelli di Carlo Lombardo Virgilio Ranzato. Si tratta appunto dell'operetta della quale parliamo con Gianfrancesco Amoroso, che è in nostra compagnia, e abbiamo ascoltato i palpiti amorosi di Nela e Hans. Adesso invece cosa succede ad un'altra coppia, a quella formata da La Gaffe e Bon Bon?
La Gaffe intreccia una simpatica relazione con Bon Bon, che invece è un personaggio molto più scaltro, in quanto è l'unica del paesino che ha girato il mondo, che ha conosciuto il mondo, che ha avuto anche una relazione che non è andata a lieto fine, quindi vede certe situazioni in maniera decisamente più disincantata.
Suoi compagni di piacere nelle sere lunghe nere birra e pipa con sé.
Lei giovane era allora che gli uomini fanno per la luna, il chiar di luna le stimolano il piede.
Intrecciano la danza già d'usanza qui nel paese
e cantano il grazioso delizioso ritornello.
Fa da maestro il ritornello.
Ballano già boccuccia di mame, gira di gira sorridi mi pace, quando non parli boccuccia di rose, che dolci cose facendo sai dir, tu sai dir.
Ballano già boccuccia di pace, gira, sorridi, mi taci, quando non parli boccuccia di rose, che dolci cose tacendo sai dir. Il chiasso della capitale, del natio suolo mio, presto in voga sarà.
E a me dormi tanto, dare il vanto dell'importazione.
Avrete il gran successo del bel sesso dei salon.
Il gran successo dei salon.
Balla la giava, boccuccia di baci, gira di gira, sorridimi e taci, quando non parli boccuccia di rose, che dolci cose tacendo sai dir, tu sai dir. Balla la giava, boccuccia di baci, gira di gira, sorridimi e taci, quando non parli boccuccia di rose, che dolci cose tacendo sai dire.
Abbiamo Carlo Lombardo, Virgilio Ranzato, una coppia appunto librettisti e musicista. Ci siamo inseriti in una tradizione assai diversa da quella di Benasci o di Lear, in quella che è l'operetta, diciamo, italiana, appunto. Chiederei, prima di continuare con la trama dei nostri personaggi, Nela, Bon Bon, Hans, eccetera, eccetera, di contestualizzarci l'operetta all'italiana rispetto a quella apparentemente o forse significativamente più nobile, mitteleuropea o magari anche francese. Ecco, quella italiana che cosa chiede, cosa cerca, cosa dà al pubblico?
Dunque, l'operetta italiana è sicuramente meno impegnativa di quella, ad esempio, viennese, quella francese, soprattutto dal punto di vista vocale, anche l'orchestrazione che accompagna il canto è molto più di carattere leggero, tant'è che spesso l'operetta italiana inserisce una serie di ritmi, di danze molto moderne, molto in voga in quell'epoca, come ad esempio il foxtrot, che è un ritmo che ritroveremo spesso all'interno delle arie di queste operette. I temi sono molto più leggeri e soprattutto la trama è innocente ed è arricchita da una serie di numeri vocali che sono un po' fini a se stessi, che non è che contribuiscono in maniera particolare alla drammaturgia. Mi riferisco soprattutto a quelli che vengono chiamati i famosi duetti comici, ad esempio, che sono dei brani che arricchiscono così il panorama musicale della vicenda senza però aggiungere nulla di particolare al tessuto drammaturgico. Quindi siamo di fronte a una drammaturgia molto semplice, spesso soprattutto innocente, oserei dire questa definizione che forse ritrae bene questo genere, con tutta una serie di numeri che si susseguono a mo' di rivista. Tant'è che spesso queste operette erano una sorta di riviste con una trama che faceva da fil rouge all'intreccio, insomma, che riuniva la parte recitata con la parte cantata. Ad esse si univano spesso anche dei momenti danzati, oppure c'erano anche dei pezzi cantati che avevano in sé anche dei piccoli momenti danzati, oppure delle gag che venivano addirittura a volte anche aggiunte a seconda del cast che veniva poi orchestrato all'interno della produzione.
Thank you.
Il Paese dei Campanelli di Carlo Lombardo, Virgilio Ranzato ha una sopravvivenza nel repertorio perché tuttora viene rappresentato, ecco, però la qualità, non vogliamo fare della critica che non l'abbiamo mai fatta, ma la qualità che oggi viene attribuita a questo genere di operetta italiana raggiunge i livelli, voglio dire, di quelle proposte invece che coinvolgono una Lustige Witwe, una Vedova Allegra, per esempio, o un Orfeo sans Fer di Offenbach, per esempio. In effetti, quello che manca all'operetta in generale è un po' una casa. L'opera ha tante case, a volte mostruosamente dissestate, bisogna anche sottolinearlo, mal gestite, in tutti i sensi. Il musical ha delle case importanti, ecco, l'operetta ha un po' perduto le sue, salvo appunto delle forme di rappresentazioni magari legate a caratteri turistici, ecco, dove abbiamo opportunità di vederle rappresentate più in funzione del sede turistica nell'ambiente che non per quello che è il contenuto musicale o significativo, anche testuale, che appartiene loro. Noi siamo sempre in compagnia di questa allegra brigata formata da Bon Bon, Nela, appunto Hans, il marinaio, e la Gaff, che è un po' il personaggio del performer, del comico. E quindi, se vogliamo circoscriverci un attimo ai tipi di vocalità richieste nel Paese dei Campanelli, ecco, tu cosa ci dici?
Beh, sicuramente Hans ha una vocalità tenorile, un tenore lirico tendente al leggero, mentre la Gaff ha una vocalità più da comico, da caratterista. La compagine femminile invece vede in Nela un soprano lirico che forse ha le pagine più ispirate e le pagine anche di stampo più lirico rispetto agli altri personaggi che ricordano un po', ecco, le sue arie ricordano un po' un Puccini in maniera un po' più edulcorata, potremmo dire così. E poi c'è Bon Bon, che invece è una cantante soubrette, quindi decisamente più brillante, molto più, anche se vogliamo, tendente a una vocalità da musica leggera di quell'epoca, ovviamente, perché se pensiamo che comunque cantanti che venivano considerati di musica leggera avevano un'impostazione notevole, mi viene in mente una grande voce come quella di Claudio Villa, ad esempio, no? Che si dedicava al genere appunto di musica leggera, ma sicuramente aveva un'impronta decisamente lirica, ecco. Questo, diciamo, è il carattere vocale di questi personaggi, che tra l'altro Ranzato e Lombardo tratteggiano molto bene all'interno della partitura che hanno scritto. Non bisogna dimenticare che Ranzato comunque aveva una formazione di violinista ragguardevole e fu anche primo violino del Teatro alla Scala, quindi un'idea di come trattare le voci, di come gestire anche l'orchestrazione, naturalmente l'aveva. E Lombardo invece aveva una formazione meno accademica, diciamo così, rispetto a Ranzato, però sicuramente avevano il gusto anche nel inserire certe novità dal punto di vista proprio musicale, come alcuni ritmi, alcune danze, la stessa Giavanese, che è una mazurka con tutta una serie di accenti caratteristici. Quindi, insomma, creano delle piccole miniature che al pubblico piacevano, soprattutto per questa vena melodica molto orecchiabile, una vena melodica che le cronache dell'epoca dicevano, dopo la prima del Paese dei Campanelli, si fischiettavano i temi per tutta Milano il giorno dopo, insomma, e fu molto lodata per queste danze moderne più in voga che erano state anche inserite all'interno della partitura.
Allora, abbiamo ascoltato alcuni brani dal Paese dei Campanelli di Carlo Lombardo, Virgilio Ranzato, siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi, concluderei con quella che è la trama, quella che ancora non ci è stata raccontata per portarci al finale, giustamente un po' malinconico perché il sogno d'amore di Nela, senza arrivare ai toni drammatici spinti di Ned nei Pagliacci di Leoncavallo, comunque è una vicenda che è edulcorata finché si vuole, però racconta la storia di una donna fondamentalmente forse non compresa e con quell'aspirazione che molte persone anche oggi hanno e che tante volte finiscono molto drammaticamente. Ecco, concludici un po' più in allegria di quanto io ho riferito la trama del
Sì.
Paese dei Campanelli. E ti saluto intanto, ecco, buon pomeriggio, buon weekend a te, buon weekend ai nostri ascoltatori. Ti lascio da solo al microfono.
Grazie anche a te e a tutti. Ma sì, come giustamente dici tu, ancora una volta abbiamo al centro l'universo femminile, dove Hans si innamora di Nela e lei anche, ma si sa che Hans è un marinaio. Infatti, Bon Bon mette in guardia Nela, le dice: guarda che è un marinaio, un giorno partirà e tu rimarrai qui nel tuo bel paesello dei Campanelli. Ma Nela un po' ci crede. Cosa avviene? Avviene che Hans, appunto, riesce a incontrare Nela di notte, anche la Gaff cerca di incontrare Bon Bon di notte, ma in realtà sbaglia porta e finisce nella casa di Pomerania. E ovviamente i campanelli iniziano a suonare. Tra l'altro la Gaff ne combina un'altra, perché Hans gli aveva raccomandato di spedire due telegrammi, uno alle proprie mogli per dire che sarebbero arrivati in ritardo e l'altro a delle canzonettiste, perché visto l'andazzo, Hans aveva detto: ma qui non si batte chiodo, vista la questione della leggenda dei campanelli, allora invitiamo delle canzonettiste che arrivino da Londra, no? E invece la Gaff confonde, sbaglia a inviare i telegrammi e quindi dopo pochi giorni arrivano le mogli dei marinai a creare scompiglio in questo paese. Tra l'altro, coup de théâtre molto ingenuo, verso la conclusione dell'ultimo atto, si viene a scoprire che la leggenda dei campanelli può avere termine proprio in quel giorno, se dalle 6 del mattino alle 6 di sera non ci fosse stato alcun tradimento. Tranne che la Gaffa avrebbe voluto, appunto, incontrare per l'ultima volta Bon Bon e allora tira indietro l'orologio di un'ora, pensando che questo escamotage non avrebbe creato un cortocircuito all'interno di questa vicenda pressoché assurda. Invece ciò avviene perché i campanelli iniziano a suonare e quindi la leggenda si avvera nuovamente e di conseguenza per i restanti 25 anni questa leggenda rimarrà ancora attiva all'interno del paesello. La scena si chiude poi con la nave dei marinai che parte e Nela che un po' si strugge per questa partenza e anche musicalmente si sente il tema della celebre aria di Luna Tu, però in un'orchestrazione molto più drammatica, con dei toni più accorati, proprio per descrivere questo finale un po' malinconico, ecco, che stempera poi tutta la brillante tessitura dell'intera operetta.
Subentro e saluto ancora un'altra volta gli ascoltatori e grazie a Gianfrancesco Amoroso.
Grazie a voi tutti e alla prossima.